Inside.
E benvenuti alla nuovissima puntata di World Inside. Anche questo giovedì vi tengono compagnia Nico
e Francesco. Allora, Giovanni Pasquale.
Quanti siamo?
Tantissimi.
Quest'oggi puntata come al solito ricca di news from all over the world. Giusto?
Giusto, giustissimo.
Come mi hai insegnato tu a dire. E partiamo subito.
Ma
allora, stavolta partiamo col decalogo che riguarda 10 bufale scientifiche accertate del 2011.
Ok, poi?
Poi un sacco di notizie stratosferiche.
E poi?
Poi vediamo se ormai ho imparato. Poi c'è la mitica rubrica Nerd Waves.
Perfetto.
Dopodiché, accompagnati da una playlist d'eccezione, come quasi ogni giovedì. Dico quasi perché quando le ha messe lui,
ovviamente,
no, come tutti i giovedì, toccherà anche a World Music.
Dopodiché i saluti e i contatti che Nico si è scritto sulla mano.
Sì, ormai c'ho tutte le braccia scritte.
Vedi?
Adesso che,
break,
fa
no?
Sì, adesso che fa caldo c'ho anche le gambe tatuate con tutti gli indirizzi.
Nico c'ha la mappa del poli sul petto e sulla schiena i contatti, quindi sì, ho un po' di difficoltà a leggerli, diciamo.
Sì, perché così non mi perdo.
Esatto. Se allora, ti scopri la maglietta.
Se vedono che giro mi dico, scusi, dove devo andare? Guardano e descrivono la mia schiena.
Esatto.
Quindi anche per alle persone a cui chiedo è facile dire dove devo andare.
A breve sulla parte bassa della schiena ti tatuerai la mappa di Torino. Così anche
così, esatto.
Un servizio ulteriore al di fuori del Politecnico.
Perfettissimo.
E vabbè, direi che bando alle stronzate, alle ciance,
alle stronzate.
Esatto, possiamo passare ad ascoltare la prima canzone della playlist.
Ah, questa è una dedica. La devo dedicare a Dario, che ci ascolta tutte le settimane e mi ha chiesto questa canzone.
Allora, Dario, scusami, no? Tu
mi hai detto, ma perché metti questa?
Tutti quanti.
Veramente hai detto, Lugazzo, metti questa.
Ah, vabbè. Ma dov'è questo Dario? È uno studente del Politecnico?
Certo.
Allora dov'è? Perché non è qua in studio con noi?
Invitalo tu, se no non ci crede.
Dario, non metto la canzone se non vieni.
Invitalo ufficialmente.
Dario, ti invito ufficialmente a venire a World Inside perché è il prezzo da pagare per una canzone richiesta.
Bravissimo, quindi sei costretto. Adesso la lanciamo, quindi Blurred Lines di Robin Thicke, T.I. and Pharrell Williams.
Blurred lines.
something big enough to tear your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 year, not there when I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, and wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can review, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp.
Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like, work? Hey, yeah, yeah, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur.
No more pretending.
Dario, l'abbiamo messa la canzone, Dario. Capito?
Sei costretto, Dario, hai visto? Poi ci tiene, si segna tutto, si mette, sì, sì. Fa i nodi alle tasche.
Sì, i nodi ai fazzoletti, tutti, sì. Faccio i nodi ai fazzoletti di carta, Dario, pensa un po'.
Pensa quanto ci tiene. Comunque, il decalogo è sulle 10 bufale scientifiche del 2011, come abbiamo detto prima. E partiamo con la numero 10, le palle che cadono.
In che senso?
Dal cielo. Ah, mi fai finire, le palle che cadono dal cielo. L'anno era iniziato con la misteriosa caduta di uccelli e si è concluso con una palla, anch'essa, caduta misteriosamente dal cielo. La sfera, di circa 6 kg, sarebbe piombata all'improvviso sul deserto della Namibia, provocando l'immediata corsa all'UFO. Tecnologia aliena, messaggi da altri mondi, pezzi di astronavi persi nel viaggio? Beh, in un certo senso sì, perché la misteriosa sfera non sarebbe altro che un serbatoio pressurizzato utilizzato normalmente per i veicoli spaziali, però quelli che facciamo noi umani, non quelli alieni. Posto numero 9, il mistero degli orologi siciliani impazziti. A luglio tutte le radiosveglie dell'isola sembravano andare più veloci rispetto a quelle del resto del paese, accumulando diversi minuti di anticipo. Nessun poltergeist o anomalia temporale, però. I colpevoli sono risultati essere gli sbalzi di frequenza dell'energia elettrica dovuti ai lavori di manutenzione effettuati in quel periodo. Infatti se ne sono accorti tutti perché al sud la gente puntuale dice: ma cosa sta succedendo qua?
Ma come? Scusa?
Beh, addirittura che... in anticipo dice: ma che sta succedendo?
Ma scusa, questa è proprio un'affermazione leghista. Sei no, un leghista.
No, ma è bello, è giusto. È
ma
giusto.
Cosa è giusto?
Ah, no, perché al sud si vive.
Sei un sardo leghista.
Ma assolutamente no, al sud è bello perché si vive con calma. Ci si rilassa, ci si gode la vita, ci si gode il pomeriggio, perché qui non esiste pomeriggio.
Tu hai un'immagine sbagliata del sud.
Qui non esiste pomeriggio, quindi arrivavano tutti in anticipo e dicevano: ma che diavolo, minchia. Era infatti dovuti sbalzi di frequenza dell'energia elettrica dovuti ai lavori di manutenzione effettuati in quel periodo. 8. La città fantasma di Wangshan. A giugno i giornali di tutto il mondo hanno raccontato il caso dello straordinario miraggio che si sarebbe manifestato nella città di Wangshan in Cina. In mezzo al fiume sarebbe comparsa misteriosamente una città fantasma, con tanto di palazzi, case e alberi. C'è anche un video su YouTube. Un fenomeno inspiegabile per alcuni. L'ennesimo complotto invece per nascondere un'arma segreta capace di proiettare ologrammi per altri. La verità è molto più semplice. Wangshan è una delle tante città colpite dalle disastrose inondazioni che sono avvenute in quel periodo in Cina. E se gli edifici nel video sembrano spuntare in mezzo all'acqua, è solo perché sono stati travolti dal fiume d'acqua e ne sono immersi. Adesso passiamo alla notizia numero 7. 47 orgasmi al giorno. Maggio è stato un gran mese. Tra un terremoto mancato e una profezia di fine del mondo disattesa, è uscita un'ANSA, ripresa dai principali quotidiani nazionali, secondo la quale un tribunale del lavoro brasiliano avrebbe concesso a una donna 15 minuti di sosta ogni 2 ore per masturbarsi, guardando siti porno. La donna brasiliana soffrirebbe di coazione orgasmica, una forma di ansia compulsiva che la spingerebbe a masturbarsi fino a 47 volte al giorno. Peccato che né la donna né il tribunale del lavoro in questione siano mai esistiti. La notizia è stata inventata da Fabio Flores, un signore che si diverte a diffondere notizie inventate, quasi tutte a sfondo sessuale. Un po' come fai tu, Fra.
Ovviamente, però non lo diciamo. In realtà sono io, Fabio Flores.
Fabio Flores.
E non dire più il mio vero nome in radio, capito?
Francesco Flores.
Esatto.
Al posto 6, i segreti dell'uomo magnetico. Miroslav Mandic ha 67 anni e vive a Belgrado. Se cercate le sue foto in rete ne troverete molte che lo ritraggono con cucchiai e monete appese al suo corpo. Mandic è infatti diventato famoso nel mondo come magneto umano. In pratica sarebbe capace di trattenere attaccati a sé piccoli oggetti metallici come una vera e propria calamita. Superpoteri? No, semplicemente sudore. Gigi Garlaschelli ha analizzato il fenomeno per il CICAP e dopo numerosi esperimenti, anche su se stesso, è giunta alla conclusione che in tutti i casi esaminati gli oggetti metallici rimanevano attaccati al corpo per semplice attrito, magari aiutati da un po' di sudore e da una linea dell'addome non proprio verticale. Infatti, cospargendo il corpo dei presunti magneti umani con un po' di talco, l'effetto magico sparisce, un po' povero come superpotere, no?
Magari che sfigato.
Che superpotere dell'uomo che suda di più del mondo.
Dell'universo.
Numero 5. Goodbye Elenin. Gli astrofili guardavano a lei con entusiasmo. Gli appassionati di misteri, invece, ne parlavano con autentico terrore. Stiamo parlando di Elenin, anzi di C210X1, una cometa non periodica che sarebbe dovuta passare vicino alla Terra a ottobre 2011. C'era chi giurava che avrebbe provocato eruzioni vulcaniche e terremoti, che ha visto 3 UFO all'interno della sua coda.
Certo.
Vabbè, non è possibile.
Come non è possibile?
Chi insinuava che Barack Obama si stesse preparando a nascondersi in un bunker e chi l'ha vista addirittura disegnata su una banconota svizzera.
Addirittura?
Sì. Fra tutte, l'unica notizia reale è che Elenin, in barba a ogni previsione apocalittica, si è disintegrata a seguito di un brillamento, una grossa esplosione solare.
È brava a Elenin, ha capito Elenin. Subito tutto.
E adesso mandiamo una canzone di David Guetta con Titanium, Fit Sia. You shot it.
Bulletproof, nothing to lose.
Nico, anche questa era per Dario?
No, questa era per Andrea.
Ah, questa era per Andrea.
Sono tutti i nostri ascoltatori che...
Capisco.
Però Andrea non si può invitare perché...
Non è fisicamente
a Torino.
In locus, va
esatto.
Bene.
Esatto. Eravamo al numero 4. Tra l'altro forse Andrea però lo chiameremo. Forse.
Adesso, dopo la pausa?
Dopo la pausa?
Va bene.
Allora, Andrea, ti stiamo chiamando.
Mi raccomando.
Mi raccomando, rispondi. Rispondi. Puoi vincere... 10 euro in gettoni d'oro.
10 euro in gettoni di cartone.
In gettoni di plastica.
Ma scusa, come si fa a dare... Cioè, io vinco 10 euro in gettoni d'oro, no?
Sì, ti danno l'equivalente di 10 euro in gettoni d'oro. Perché per legge nei giochi in TV non possono regalare soldi.
Ah, vedi? Questa è una curiosità. Io non la sapevo.
Non la sapevi. Perché se no sarebbe gioco d'azzardo.
Ah.
Quindi i premi non si possono dare in denaro, mm-hmm. Per quello si dà...
Ma l'oro, come sappiamo, ha uno un valore oscillante.
Ma non ti danno l'euro, ti danno il gettone d'oro.
Quanti sono 10 euro in gettoni d'oro? Nel senso che oggi...
Devi vedere il cambio dell'oro.
Quindi in quel momento. Quindi se vinci 10.000 euro nel momento in cui l'oro fa schifo...
Non so, sempre 10.000 euro però.
Ma no, scusa, perché te li danno in quel momento?
Sì, ma ti danno... ma non è che tu te li cambi
allora,
dopo 7 anni.
Ti danno 3 kg d'oro, ok?
Okay.
Io li vinco oggi, vinco 3 kg d'oro, va bene, me li devo cambiare, però ci vuole il tempo di consegna, mi deve arrivare l'oro.
Sì, vabbè, ma io non credo che l'oro... Devo controllare l'andamento dell'oro?
Dai, ok, ci sentiamo un'altra canzone, poi... No, decalogo.
Allora, quarto posto. Gli UFO esistono, parola dell'FBI. Ad aprile è tornata alla ribalta delle cronache la nota dell'FBI che conterrebbe prove di un atterraggio alieno avvenuto in New Mexico negli anni 50.
Giusto. Quello di Roswell, no?
Lo sapevi?
Quello di... no.
La nota, scritta dall'agente Guy Hotel, riporta una segnalazione. Il 22 marzo del 1950, tre oggetti volanti non identificati sarebbero precipitati nel New Mexico e subito catturati dal servizio investigativo americano, alieni compresi. Storia affascinante, peccato che sia stata già smentita negli anni 60. L'agente Hotel ha correttamente riportato una segnalazione senza però sapere di essere solo l'ennesima vittima di una truffa congegnata da due faccendieri che puntavano a vendere una macchina costruita con tecnologia aliena, in grado di rilevare petrolio e gas naturale. Viva gli alieni. Posto numero 3. I produttori di bufale. Una casalinga dà della Befana alla suocera su Facebook. Il marito divorzia. O anche, che ne so, patente ritirata a un prete bolognese per guida in stato di ebbrezza. Colpa delle 4 messe al giorno celebrate. Oppure un altro: marito vince al Superenalotto ed ex moglie chiede 500.000 euro. Se vi sembrano storie già sentite, è perché le avete probabilmente lette sui giornali. In realtà a inventarle è stata una coppia molto prolifica di avvocati.
È una cagata pazzesca!
Anna Orecchioni e Giacinto Canzona. I due ne hanno inventate talmente tante che il sito Mala Informazione ha dedicato un corposo dossier in 4 parti. Potete cercare. Alle loro bufale, definendo la vicenda la più incredibile debacle del giornalismo italiano. In effetti, come dargli torto. Secondo posto, terremoti, eruzioni e apocalissi. Sarebbe dovuto essere un mese davvero terribile, il maggio di quest'anno. L'11 avrebbe dovuto esserci un disastroso terremoto a Roma. Il 21 avrebbe dovuto esplodere il vulcano Marsili. Mentre, sempre il 21, il reverendo Camping aveva previsto niente meno che la fine del mondo. Poi spostata al 21 ottobre, quando il mondo non è finito. Per fortuna, nulla del genere è accaduto.
Perché per fortuna, scusa?
Vabbè. Tu e il tuo pessimismo, che state lì in regia, adesso vi ascolterete la posizione numero 1.
Ah, come la posizione?
Allora,
aspetta.
Tu e il tuo pessimismo, che state lì in regia con le sedie a rotelle che ti permettono di spostare. Quindi.
Bazinga.
Adesso ho preso il tempo giusto per far spostare Fra con la sedia a rotelle fino all'altro computer. Perciò adesso ci sentiamo alla posizione numero 1. In effetti non sarebbe stata la stessa senza la canzoncina.
Io sono tuo padre.
Quindi porta rispetto.
Esatto, scusa. Scusa, papà. La posizione numero 1 è la pioggia di uccelli.
Ah. Ma come?
Il 2011 si è aperto in modo inquietante, con merli caduti dal cielo. Quindi stai calmo, tu che sei malizioso.
Anche nella puntata in una delle prime puntate di Flash Forward.
Esatto. E a migliaia e morie di pesci. La notizia è stata subito riportata sui media internazionali, interpretata nei modi più disparati. C'è chi ha pensato che la spiegazione potesse essere un avvelenamento, che ha dato la colpa a un fenomeno atmosferico che ha addirittura tirato in ballo un bang sonico prodotto dall'esperimento ARP.
Baboom.
Non tenendo conto del fatto che le antenne di ARP si trovano in Alaska, troppo lontane per poter essere anche solo prese in considerazione.
ARP, tra l'altro, ricordiamolo, è stata additata per la causa delle esplosioni delle centrali di Fukushima dai complottisti, non so se lo sapevi.
No, non lo
sapevo. Sai, tempesta magnetica e tutto il resto.
Quindi, colpa di ARP.
Sì, anche per lo tsunami.
Pure.
Sì, tutto ad ARP.
Tutto ARP. E chi ha visto in questa circostanza addirittura un segno dell'apocalisse? Cosa si è scoperto? Bene, i fenomeni erano in realtà dovuti a cause molto diverse tra loro. Gli ittiri delle ali rosse cadute sull'Arkansas sono probabilmente morti scontrandosi in volo. Lo stormo era stato spaventato da fuochi d'artificio. Mentre i pesci in California per una carenza di ossigeno.
Troppi bagnanti a Miami.
Addirittura le tortore di Faenza per colpa
che
di
è
un
in Florida, tra l'altro. Vabbè.
Per colpa di un virus. Mentre per i pesci dell'Arkansas non è stato possibile stabilire l'esatta causa di morte.
Troppi casino a Los Angeles, che è in California questa volta.
Sì. Beh, sì. E quindi il decalogo è finito e ci sentiamo live degli Empire.
Ma così, scusa, ma no, non dirmi così.
Ma che regista sei? Ma che regista? Ma guardate che regista.
Uffa.
Bentornati, abbiamo appena sentito il decalogo e adesso spariamo le news.
Vai, a raffica.
Quale preferisci, Coca-Cola o Pepsi?
In realtà preferirei la Coca-Cola, ma nessuno me la porta mai a casa, mi portano sempre la Pepsi.
Che sfiga.
Quando prendo la pizza a domicilio non hanno mai la Coca-Cola, mi portano sempre la Pepsi.
Dove la prendi? Da Speedy Pizza?
Ovunque, sì, anche da Speedy Pizza.
La Speedy Pizza porta Pepsi, non ha...
Ma anche, cioè, io ho tantissimi, cioè, ogni volta prendo la pizza da uno diverso
sempre.
Non mi portano mai la Coca-Cola.
Vabbè, devi sapere che la Coca-Cola ha creato bottiglie col tappo super stretto per favorire la nascita di amicizie.
Cioè?
La Coca-Cola ha ideato un curioso e simpatico scherzo ai visitatori di un parco di Shanghai, in Cina. Ha riempito un distributore automatico di bottiglie con il tappo stretto con una forza ben superiore al normale. Con questo semplice accorgimento, l'idea è quella di favorire la nascita di nuove amicizie.
Ah, scusa, mi apri la bottiglia, no, non ci riesco.
Gli ignari acquirenti delle bottiglie, in particolar modo le donne, si trovano in difficoltà ad aprire le bottiglie e sono costrette a chiedere l'aiuto di un passante, o magari un passante premuroso si offre spontaneamente. In questo modo si costringe la persona a fare conoscenza.
Vedi, bellissimo.
Molto intelligente. Tra l'altro hanno avuto anche un'altra idea geniale. Nelle lattine adesso hanno fatto tipo, sono personalizzato, mio Dio. Hanno sempre tipo i nomi standard o delle frasi.
Ah sì?
Sì.
Come quando c'era stata tipo, ora è una cosa un po' sciocca, però quando c'è stato forse gli europei, tipo, non so,
sì,
che c'era Italia,
bravo.
Però
qui invece in ogni lattina c'è ad esempio scritto Francesco, Nicola, eccetera, eccetera, eccetera. Altra news incredibile. È stato inventato il profumo che sa di tutto.
In che senso?
Che letterale, che sa proprio di tutto.
Cioè nel senso che se tu lo metti sai di
tutto. Sai di tutto. Everything. Si chiama infatti Everything.
Cioè quindi sai anche di puzza.
Tutto. Gli artisti Lenner e Sander hanno creato il profumo Everything. La particolarità è che è stato creato mettendo insieme tutte le varietà di profumo lanciate nel 2012. Più di 1400. I due hanno passato tutto il 2012 a collezionare profumi che poi hanno messo insieme. Il risultato è stato presentato a Parigi lo scorso marzo.
Ti immagini tu il 20 dicembre, loro questi due stanno già facendo tutto, hanno già creato il miscuglio, dosato tutte le dosi, il 21 dicembre esce un altro profumo.
Però di cosa profuma Everything? I due artisti hanno raccontato ai giornalisti che un loro amico sostiene che somiglia a Chanel numero 5, cioè number 5. Non crediamo che sia così, ma è bella l'idea che tutte le fragranze del 2012 messe insieme diano comunque un risultato di un profumo unico e iconico al mondo. In effetti, piuttosto,
soprattutto è già una conquista che sia una cosa gradevole, visto che a volte già mischiare due profumi diventa una cosa schifosa.
Esatto. Piuttosto, i Lenner e Sander spiegano che l'odore somiglia più a quello che si sente in un grosso negozio di profumi. Il che, se ci pensa, è anche una cosa naturale, dato che in questi negozi vari profumi si mescolano nell'aria. Ammettono anche che il profumo forse non è proprio irresistibile. Uno dei due infatti lo ha provato prima di tornare a casa in metropolitana e alcune persone che si sedevano vicino a lui si sarebbero alzate immediatamente in cerca di un altro posto. Quindi insomma non è il massimo. Poi, altra news, prima di lanciare un pezzo che è veramente pazzesco.
Come una catapulta!
si è spostata così.
No, ma anche la canzone la lanciamo.
Ah, sì, la lanciamo così e sfondiamo tutto. Cani e gatti trasformati in hotspot Wi-Fi mobili.
Bellissimo!
Per promuovere i suoi nuovi servizi Wi-Fi, la compagnia thailandese DTAC ha lanciato un'iniziativa piuttosto curiosa, trasformando cani e gatti in hotspot Wi-Fi mobili. Gli animali sono stati dotati di un ripetitore sul collare e mandati in giro per le città. Chi era interessato a connettersi doveva solo avvicinarsi all'animale per agganciarsi al network libero.
Ed essere simpatico con lui, perché se l'animale scappa dalla paura tu lo devi inseguire per mandare un messaggio su WhatsApp, immagini?
Esattamente così. L'idea infatti era prettamente promozionale, per cui di durata limitata. Un dato che probabilmente servirà a tranquillizzare gli amanti degli animali, preoccupati dall'esposizione delle onde radio a cui potevano essere sottoposti cani e gatti.
Poveri.
Quindi è durata tipo qualche giorno e basta.
Quindi solo quel cancro di quel momento, poi basta, cioè tranquilli.
Non è la prima volta che qualcuno tenta di usare degli hotspot mobili originali. Ci aveva provato qualche tempo fa in Texas la BBH Labs, che aveva trasformato dei barboni in hotspot 4G. Ma in quel caso la reazione del pubblico è stata fortemente negativa, con molti che consideravano l'idea lesiva della dignità umana dei senza tetto, nonostante che l'azienda avesse intenzione anche di raccogliere fondi da donare in loro aiuto con l'iniziativa. Poveri barboni.
Ah.
Beh, adesso ci sentiamo Love Triangle 8 Squares dei The Computers.
I computer. la mettiamo dal computer.
Bentornati, grandissimo pezzo dei The Computers.
Beh,
la vuoi sentire una notizia incredibile?
Dai.
Lo Svizzland vieta alle streghe di volare a più di 150 metri di altezza.
Prego.
Hai sentito bene. Lo Svizzland ha da poco introdotto una nuova legge che
aspetta,
vieta.
Cos'è lo Svizzland?
Ah, guarda. Fammi dire la notizia e poi ti dico cos'è lo Svizzland.
Va bene.
Ok.
Come vuoi tu.
Lo Svizzland ha da poco introdotto una nuova legge che vieta alle streghe di volare con una scopa a più di 150 metri di altezza.
È giusto, potrebbe essere pericoloso.
La legge apparentemente è stata introdotta per evitare che le streghe nei loro voli interferiscano con il traffico aereo. Per quanto possa apparire assurda, la legge è motivata dal fatto che la stregoneria è presa molto sul serio nel paese e moltissime persone sono convintissime della realtà della magia nera.
Vabbè, ma da qui a volare, cioè...
Vabbè, ho capito, però insomma, anche tu metti che ti becchi una strega che, non lo so, stai volando, ti becchi la strega a più di 150, a un chilometro d'altezza.
Giusto.
Non è che può, insomma, non si può mica pettinare le bambole.
Streghe, volate basso!
Quindi la legge prevede una multa di circa 40.000 euro per le streghe scoperte a volare oltre la quota consentita. Ovviamente le domande che nascono sono molte, ad esempio... Come le autorità pensano di notificare la multa alla strega che commettesse l'infrazione?
Ma come fanno a sgamare una strega che vola sopra i 150 metri?
Esatto, anche perché le scope non hanno targa.
Giusto, è un bel problema.
Quindi facciamo un'altra legge che obbliga a immatricolare le scope alle streghe.
Infatti.
Così pagano l'assicurazione nel caso magari...
Sono tutti soldi in più per il governo slack stravalariamo.
Svizzland. Tra l'altro, che non sapevi cos'era... Lo Svizzland è una piccola nazione dell'Africa del Sud.
Ok.
Va bene. Dista circa 80 km dall'Oceano Indiano.
Quindi ho capito dove
è. E confina col Sudafrica, cioè il Sudafrica a nord confina con lo Swaziland.
Aha.
Ok. Quindi se vai in Swaziland e conosci qualche strega, avvisala.
No, ma interessa anche a me, perché quando volo con la scopa, se mi capita di passare per lo Swaziland, devo andare basso.
Il capito? Quidditch non,
no,
non,
no,
è,
no, non è lo sport nazionale. Direi.
Assolutamente. Un'altra notizia curiosissima. Questa è figa, è proprio figa, perché anche è molto
figa.
Molto
Cosa interessante?
Sì, sì, molto
attuale, vicina a noi, alla nostra realtà.
Vicina a noi, alla nostra realtà.
A studenti sfigati del Politecnico di
Torino. A noi che
abbiamo
sempre un computer davanti.
Ah, ok, a noi studenti sfigati del Politecnico di Torino, va bene.
Vabbè, io non volevo dirlo così, però sì. Plugin per Chrome ferma i video quando distogliete lo sguardo dal monitor.
Ma come?
È geniale. La Volkswagen, per promuovere la tecnologia stop and start sulle nuove auto, che spegne il motore quando l'auto si ferma, ha realizzato un plugin per Chrome che mette in pausa la riproduzione dei video quando si distoglie lo sguardo dal monitor. Il plugin usa la webcam del computer per effettuare il riconoscimento facciale e riconoscere dove sta guardando l'utente, fermando eventualmente il video. Sicuramente l'idea è interessante perché è segno di una strada che porta verso l'interazione con i dispositivi, sempre più basata sui movimenti naturali, oltre che essere decisamente azzeccata dal punto di vista del marketing.
Ho una domanda, cioè un'osservazione. Mica. Con me non funzionerebbe.
Perché?
Perché io lavoro con il mio portatile qua e il monitor attaccato qua. La webcam è attaccata al portatile, ma io il video me lo guardo sul monitor, che è un bel 23 pollici. Come la mettiamo?
E allora sono affari tuoi.
Sono ti cazzi, compri, ho capito, vabbè.
Ti compri una webcam e te la monti sul televisorino.
Ma perché?
Ma ascolta, ma me lo di
la Volkswagen non ha pensato a me. Ora quando passo dal concessionario sotto casa mia, glielo dico.
Allora, ma, hai ragione, vai.
Io ci vado, eh?
Sì, vai.
Dico, vengo da Onde Quadre. Beh. Sono stato autorizzato dallo speaker della trasmissione.
Vabbè. Purtroppo c'è anche un però. Infatti chi l'ha usato dice che il plugin ha qualche limite. È saputo che il video si ferma solo quando si ha il volto quasi a 90 gradi dallo schermo.
Aia.
Il che però per altri potrebbe essere un bene, per evitare continue interruzioni. Quindi potresti usarlo.
Però
che palle. Scusa, te lo metti a fianco allo schermo e te lo punti, infatti.
No.
Quindi potresti. Viva la Volkswagen, vai a comprarti una Polo.
Va bene.
Allora, ultima notizia e poi chiudo, giuro.
Mi raccomando, l'hai promesso, eh?
Giuro. Leonard Nimoy.
Ok, cioè Spock, cioè William Bell.
Parteciperebbe a Star Wars Episodio 7.
Aha, nel ruolo di Spock. Nel ruolo allora, di William Bell.
Allora, il mitico signor Spock, durante un'intervista rilasciata al sito ufficiale di Star Trek, si dichiara felice all'idea di poter essere chiamato da J.J. Abrams. Non c'è ancora niente di certo, gli hanno solo detto: ma, signor Spock, lei parteciperebbe a Star Wars 7?
Cioè così, tanto per sapere, se noi avessimo 3 milioni di euro.
Se J.J. Abrams chiamasse signor Spock e direbbe: uè Spock, ma che fai, vieni o non vieni? Ti aspettiamo
insieme, bella festa.
Esatto, lui fa: certo che sto arrivando, mi sto mettendo le scarpe.
Cioè questo tizio ha 85 anni.
Sì, vabbè.
E poi che grande.
Gli hanno detto anche, il giornalista gli ha detto: ma lei non pensa che la galassia imploderebbe se Spock da Star Trek va a fare Star Wars?
E lui cosa ha detto?
No, funzionerebbe veramente bene. Sarei felicissimo di partecipare e dare il mio contributo a Star Wars.
Anche perché sta per uscire un nuovo lungometraggio su Star Trek. Quindi anche Star Trek sta, diciamo, si sta emettendo nella nuova galassia.
E vabbè, e comunque io ho finito, non rompo più.
Voglio vedere.
Però ti lancio la canzone dei Kasabian.
Lanciamela, come la catapult.
LSF.
I'm on it, get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm trading just a little. My step on it, electronic. The chips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it. I'm carving through a letter bomb, I need it. Life potions, these drugs are just an hour away. Come on it, electronic.
a polyphonic prostitute, the mortars on fire, messiah for the animals. Ah, oh come on, we got our backs to the wall, get on and watch out, say you're gonna kill us all. Oh, I'm on it, get on it, the troops are on fire, you know I need it, much closer, I'm treading just a little more, step on it, electronic, the troops are on fire, I'm much deeper, a sleeper, messiah body and I'm
Nerd Waves.
Eccoci qua.
Fra,
dimmi, dimmi.
So già di cosa parlerai e veramente mi piace questa notizia.
Sì?
Sì,
sì, sì, ti piace? Ma non parlo di quella. Adesso di questa qua hai cambiato, ho visto.
Sì, no, vai.
Ah, vabbè, allora dico, sei pronto? Allora, dico, ti hanno mai detto, cioè, guarda, sei proprio un bel ragazzo, tu mi attiri proprio, cioè, te l'hanno mai detto? Vedi, tu sei l'idolo delle ragazze. Sappi che ho una brutta notizia per te.
Come una brutta?
Nel senso che pare, e dico pare, ma è così in realtà, i tratti del sex appeal sono gli stessi della psicopatia. Andiamo a leggere la news.
Andiamo.
A quanti capita di sentirsi in colpa? No, di sentirsi in colpa. Di sentirsi delusi dalla relazione con il partner. E quanti bollano l'altro genere come... sei uno stronzo. Cioè, tutti gli uomini vogliono solo quello, sai, classiche frasi, ok? In realtà non è vero che gli uomini e le donne sono stronzi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, una ricerca scientifica ha evidenziato come le caratteristiche che rendono attraente una persona sarebbero le stesse della psicopatia, o meglio tutte quelle caratteristiche che sono dette tratti oscuri, come il narcisismo subclinico, il
machiavellianismo.
Bravo, quello là, vedi, tu ce l'hai, per questo lo sai. Lo sapevo. E psicopatia subclinica. Altre ricerche sullo stesso campo hanno evidenziato che ci può essere una correlazione con il carattere. Essere ripiegati su se stessi porta a sovrastimare le proprie abilità e questo aiuterebbe ad affrontare più facilmente i problemi. Cioè, io non so fare un cazzo, però penso di me che sono figo, allora mi butto a testa alta nelle cose, quindi
esatto.
Potrei anche riuscire perché non temo il fallimento.
Beh, non mi pare brutto, no?
Non mi pare brutto, però sei uno psicopatico. La ricerca condotta dai tre ricercatori dell'Università St. Louis ha fatto un passo oltre e ha cercato di verificare se ci fosse o meno una correlazione anche con la capacità di esaltare il proprio aspetto fisico. Cioè non solo sentirsi grandi psicologicamente,
ma pure fighi.
Esatto, ma anche fighi. Bravo. Vedi, grazie. Guarda come lo sai. Bravo, così si fa. Ammettere le proprie... Ah, oh. È stato chiesto ad un campione di 111 soggetti, 71 donne, 40 uomini e un Nico, di posare in due set di foto. Una in cui apparivano struccati e con una tuta grigia addosso, e un'altra in cui invece veniva loro chiesti di vestirsi secondo i loro gusti. A un terzo campione, in cui tu eri compreso comunque, che non conosceva i soggetti, è stato chiesto di valutare
l'attrattività.
Vedi, lo sapevo. Dei soggetti nelle foto. È emerso che i soggetti che presentavano i tratti oscuri più marcati, verificati in parallelo anche tramite valutazioni psicologiche, erano quelli che, vestiti bene, erano giudicati più attraenti. Al contrario, nessuna correlazione è emersa quando i soggetti erano vestiti normalmente. Capisci? Capisci la questione?
E va bene.
Psicopatico che non sei altro.
E vabbè, pure psicopatico. Questa mi mancava.
Beh,
tra l'altro, cosa ne pensi tu degli acronimi?
Ah, beh, dipende. Allora, quando scrivo mi fanno comodo per non sprecare gli SMS. Aspetta, acronimi, non abbreviazioni.
No, acronimi.
Ma sì, è bello trovarli.
Però, quando sono, diciamo, pochi, quando sono tanti, è spesso, infatti, il loro uso è spesso fastidioso.
Dai, allora, facciamo così, dopo ci sfidiamo. Io faccio un acronimo con il tuo nome, tu fai un acronimo con il mio.
Va bene.
Cioè, io Nico e tu Francesco.
Ok, ci sto.
Ok, va bene.
Va bene. Al contrario di semplificare il discorso, infatti, spesso lo rendono criptico e incomprensibile, creando un vero e proprio muro tra chi parla e l'ascoltatore, specie se non iniziato alla materia. Del resto, a volte gli acronimi e le sigle vengono usate proprio allo scopo di darsi un tono, per far vedere che si padroneggia la materia di più di chi ascolta. Infatti, esiste un'associazione contro gli acronimi, contro l'abuso di acronimi, che si chiama la AAAAA. American Association Against Acronym Abuse.
Hai capito?
La divulgazione scientifica dovrebbe evitare grossolani errori di questo tipo, ma l'abstract di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Taekmung University of Science and Technology in Taiwan sceglie la strada opposta e raggiunge una densità di sigle veramente incredibile, tanto da risultare al limite dell'inverosimile. Perciò, viva la AAAAA!
Ed evitiamo sigle tipo...
Per qualsiasi cosa.
Tipo, per esempio,
te lo dico subito, la psicologica violazione contratta.
Eh? Quale? Psicologica violazione contratta, quindi PCV.
Perfetto. Oppure l'intenzione di sentirsi male.
Intenzione, ISM, no. Intenzione sentirsi.
Yes, sickness. Che okay. Poi,
ma è in inglese allora. Vabbè.
Siamo poliglotti.
Sì, poliglotto.
Poliglottoli, giusto?
Poliglottolani.
Ok.
Abitanti della poliglottonia.
Manda il pezzo, dai.
Che?
Mandalo tu.
Ma io non lo so qual è.
Allora, mandiamo i Teddy Bears con Iggy Pop. E il pezzo è Punk Rocker.
Mitico Iggy.
carriera di Ian Anderson è sempre stata caratterizzata da un'immagine fortemente distintiva sulla scena, che ha tratto ispirazione dal folklore inglese, da elementi stilistici del giullare medievale, menestrello elisabettiano, signorotto di campagna inglese o proprietario terriero o scozzese, altre volte apparso addirittura come un astronauta, un motociclista, un pirata o addirittura un vagabondo. Il suo personaggio ha spesso comportato un elevato grado di autoparodia, restando però per i suoi fan sempre comunque il dio del flauto traverso. Ma Anderson, che forse qualche attitudine da divinità ce l'ha per davvero, è un polistrumentista eccezionale. La leggenda narra che da ragazzino il volenteroso musicista autodidatta si è andato a vedere un concerto di Eric Clapton, decidendo in seguito di non dedicarsi ad un solo strumento, ma a più di uno, in quanto gli dissero che non sarebbe mai stato all'altezza del chitarrista inglese. E così scambiò la sua chitarra elettrica con un flauto traverso. E dopo alcune settimane di esercizio scoprì che poteva suonare abbastanza bene sia in stile rock che blues. Anche come flautista, Anderson è un autodidatta, e secondo le note di copertina del primo album dei Jethro Tull, These Walls, aveva cominciato a suonare il flauto solo pochi mesi prima di incidere il disco. Ma non tutti sanno che la sua famosa tendenza a stare su una gamba sola mentre suona il flauto è nata per caso. Infatti, durante interminabili prove al Marque Club, un giornalista lo descrisse, sbagliando, come in piedi su una gamba sola a suonare un flauto. Decise così di sfruttare questa reputazione, anche se con qualche difficoltà. Più tardi, nel corso degli anni, fu sorpreso nel venire a conoscenza delle rappresentazioni iconiche delle varie divinità che suonano il flauto, in particolare Krishna e Cocopelli, che li mostrano in piedi su una gamba sola. Ma d'altronde non bisogna stupirsi più di tanto, evidentemente tra divinità è normale stare su una gamba sola.
Nico, che ti mangi stasera?
Oggi?
Niente?
No, niente no, non lo so.
È arrivata ora di cena, dobbiamo andare.
Andiamo. Intanto abbiamo sentito Aqualung dei Jethro Tull.
Diciamolo ovviamente. Ogni tanto.
Beh, siamo arrivati alla fine. A noi ci tocca chiudere la radio e andare a mangiare.
Giusto.
Allora, salutiamo tutti i nostri mitici ascoltatori. Mi raccomando, avete visto che se ci chiedete le canzoni le mettiamo.
Ok, a un piccolo prezzo, ma le mettiamo.
le mettiamo.
Ovviamente Dario ha versato il contributo iniziale di 6.000 euro prima.
Sì, sì, okay, l'ha versato.
Va bene.
Poi
va
ti
bene.
Do i 3.000.
Sì. Ah, rispetto. Ok, ok, bene, bene.
Comunque dai, niente, mandateci email a weirdinsideoq@gmail.com.
Guardalo quanto è bravo.
O alla pagina Facebook Weird Inside, scrivete lì. O altrimenti basta che sentiate i nostri podcast sul sito Onde Quadre. Radio, programmi, podcast, ci sono tutte le puntate, ascoltatevele tutte.
Perfetto.
Quindi io vi saluto.
Vi saluto anch'io.
Ci sentiamo giovedì prossimo. Mi raccomando, non mancate.
Stesso posto, stessa ora, Onde Quadre.
Ciao ragazzi.
See you.